cultura che non ti aspetti.
5 in punto, ci siamo, buonasera, bentrovati, benvenuti a K in questo ultimo giorno della settimana e anche del mese. Al microfono con voi, Natascia Fioretti. Questa sera nella nostra puntata di K abbiamo tante voci, tante pagine, tanti temi. Parleremo di cinema, di un grande classico tra realtà e animazione che aprirà le danze in Piazza Grande per la 79esima edizione del Film Festival di Locarno, ormai alle porte. Sto parlando di Chi ha incastrato Roger Rabbit e ne sapremo di più nel corso della trasmissione. Al centro della nostra attenzione questa sera a proposito di cinema ci sarà anche un'icona di stile, un'attrice da settimane al centro dei riflettori e delle riviste patinate, ma soprattutto un'abile imprenditrice di se stessa, e mi riferisco a Zendaya. Spirito imprenditoriale neanche Christophe Bonzon, pasticcere e cioccolatiere svizzero emigrato in Canada. Vi racconteremo la sua storia, che poi potete trovare anche sul portale Swissinfo. E lo stesso forse vale anche per l'artista Mona Caron, che con la sua street art floreale extra large ha conquistato le mura urbane in giro per il mondo e stasera presenta alcuni suoi nuovi lavori a Intragne. Poi tra poco invece apriremo la nostra puntata raccontando come nell'era dello streaming non sia finita la magia e la fortuna del vinile, ma soprattutto la voglia di possedere qualcosa di fisico e di non demandare la nostra musica soltanto alle piattaforme digitali, che sono così eteree e così fluide. Io vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, allo 079 382 6765. È ora di incominciare. Noi, come sempre, lo facciamo in bellezza con la musica di Rete 2 selezionata dal nostro Corrado Antonini. Iniziamo con Bungaro e la sua Brisa Morena.
Che vita aromatica, l'estate più esotica, il caldo si amplifica, suona una musica, il cuore è una ritmica. Conosco un indigena che vive su un'amaca, canta con gli occhi, lacrime, amore, Jobin che la stuzzica. Collane di perle, cocco e mate, brisa morena, il vento che trema, che un movimento di danza leggera. La bossa si balla la bossa, la senti nei fianchi, brucia i tuoi sensi e ti sfiora la bocca. Mi piace la bossa che bussa, io San Paolo a Bahia, la notte diventa magia.
Brisa morena, brisa morena, brisa morena, brisa morena.
Il mare è una tavola, il cielo ti illumina, costellazioni sulla tua pelle. Diventi lunatica, in crisi poetica. Collane di perle, santi e mate, brisa morena, l'amore che trema, è un movimento. Danza leggera, la bossa si balla la bossa, la senti nei fianchi, brucia i tuoi sensi e ti spacca le ossa. Mi piace la bossa che bussa, da Rio San Paolo a Bahia, la notte diventa magia.
Brisa morena, brisa morena, brisa morena, brisa morena.
Nei fianchi brucia i tuoi sensi e ti spacca le ossa. Mi piace la bossa che bussa, da Rio San Paolo a Bahia, la notte diventa magia.
Brisa morena, 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 brisa morena.
La bossa che bussa.
Lo dicevamo prima, nell'era dello streaming, delle piattaforme digitali, non è finita la magia, non è finita la fortuna del vinile. Noi vogliamo parlarne con Rossano Lomele, direttore del mensile Rumore, storico periodico di musica e cultura underground. Lui è anche batterista e fondatore dei Perturbazione, uno dei principali gruppi rock italiani contemporanei. Insegna storia e linguaggi della musica contemporanea alla SAI di Milano e all'Università Cattolica di Milano. È già in collegamento con noi Rossano Lomele, ben ritrovato qui su Rete 2.
Grazie per l'invito e buon pomeriggio a chi è all'ascolto.
Allora, io dicevo amato nostalgico vinile, la tecnica per realizzarlo è antica, ma la domanda è attuale, crescente e nuovissima. Un articolo del Corriere della Sera nei giorni scorsi ci diceva che nel 2025 i ricavi dei 33 giri sono aumentati del 24,2%, quasi a dire che la musica oggi si ascolta in streaming, ma si materializza nel 33 giri. Rossano Lomele, tu cosa ne pensi?
Penso che mi piacerebbe prima o poi l'equivalente di un'inchiesta di qualcuno che su un periodico o su un quotidiano dicesse: ehi, abbiamo aumentato del 25% la produzione di giradischi, e invece questa cosa non si legge mai. Quindi ho un po' il sospetto che ci sia l'acquisto del bene rifugio, perché è, come dire, molto piacevole allo sguardo, nelle case, nell'arredamento, dentro gli scaffali o sui tavoli. Ma adesso, al di là della battuta, penso che in realtà molte persone, è una cosa che ci si racconta un po' sempre nell'ambiente, magari compra dischi, compra vinili, ma non ha nemmeno il supporto per ascoltarli. Però tutto ciò che fa bene alla musica materica in epoca di musica liquida, alla fine va guardato, secondo me, con uno sguardo positivo, sia per l'indotto, per il distretto produttivo, che è molto significativo in Italia, e sia soprattutto per la bellezza di poter ascoltare la musica in quel modo. Tra l'altro, facendo due calcoli, potrei sbagliarmi, ma direi che è uno dei pochissimi, questo del vinile, casi nella storia dell'umanità in cui un supporto vecchio finisce con riemergere così prepotentemente e certo non sostituire quello nuovo, però praticamente lo si dava per spacciato il vinile. Molti non ricordano che fino a 20 anni fa non si producevano neanche più i dischi in vinile, mentre adesso c'è stata questa, adesso relativo, c'è stata questa riesplosione, anche perché se noi guardiamo i principali mercati mondiali, e direi che per quanto ci riguarda, soprattutto il mercato americano, che è dominante dal punto di vista dei pezzi diffusi e dello streaming, il 25 che è stato menzionato prima è stato il 19° anno di fila, quindi è 20 anni che il vinile va al segno più davanti, e quindi è una cosa, direi, non episodica e probabilmente destinata a durare, ed è un fenomeno sì nuovo, ma neanche così tanto nuovo, ecco.
Quindi, insomma, il vinile regge, tiene, non lascia pieno campo alle piattaforme e alla musica digitale. E prima dicevi dell'indotto del distretto produttivo. Ecco, allora, pensando appunto all'Italia, qual è il distretto produttivo principale, diciamo, dei vinili in Italia?
Beh, direi che il Corriere della Sera ha detto l'altro giorno una cosa che un po' tutti sappiamo, nel senso che fondamentalmente l'area della Lombardia è molto molto forte dal punto di vista della diffusione. Una volta c'era la zona dell'Emilia, il Bolognese, molto anche il Veneto. Direi che comunque questa tripartizione delle regioni del nord, nell'area soprattutto centro-orientale, è quella più forte, anche perché abbiamo delle realtà in Italia, tipo Saifam Music Group, per fare un nome, che di fatto produce così tanto e così bene che è andata a sostituire il lavoro che una volta facevano le multinazionali, per cui è finito col produrre per loro direttamente il vinile, o sostituirsi a loro quando magari le grandi multinazionali si stancano di certi dischi in catalogo, allora li prendono loro e gli ridanno vita. E questo è un aspetto importante, anche perché il vinile è molto costoso da realizzare, redditizio per chi lo produce, un po' meno per chi lo vende, e a questo punto si è creato, ma questo credo che molti già lo sappiano, una specie di lunghissima coda di attesa. Cioè, se si vuole stampare un vinile bisogna avere le idee chiare molto in anticipo, perché altrimenti si rischia di non averlo per tempo, vista la richiesta produttiva. Famosissimo il caso di tutti i ritardi dei dischi qualche anno fa, vari in giro per il mondo, perché a un certo punto, quando stava per uscire, mi pare fosse il terzo disco di Adele, aveva praticamente monopolizzato la produzione mondiale di vinile, aveva messo in coda tutti quanti gli altri.
Tutti producevano Adele esatto. E gli altri dovevano mettersi in coda.
Aspettare.
sì, funziona così, ma... E quindi, ecco, una curiosità, ma un po' già risposta alla domanda, perché quando si parla di vinili si pensa, ecco, ad una cosa, diciamo, un po' datata, vintage, ma sui vinili, insomma, si imprime, per così dire, anche musica contemporanea, un po' con Adele. Tu mi hai già risposto, in fondo.
Ma tantissimo. Pensiamo soltanto che io prima ho fatto riferimento al mercato americano. Spostiamoci sul mercato inglese, che è un altro dei mercati di riferimento per noi da guardare, nonché uno dei mercati più importanti del mondo. Fa un po' ridere dirlo, io non so se sia una cosa bella o una cosa negativa. Comunque, gli anni in questi anni qua escono i dischi di Taylor Swift, lei da sola è in grado di spostare delle percentuali di mercato. Quindi, se lei non fa dischi, si vendono meno dischi in generale. Se lei fa dischi, si vendono molti più dischi in generale. Pensiamo che soltanto dal punto di vista, visto che lei è comunque una pop star estremamente contemporanea, con un pubblico molto giovanile, il suo ultimo album in Inghilterra ha registrato qualcosa come 170-180 mila copie solo in vinile. Sono numeri veramente da capogiro, per cui è chiaro che c'è tutto un settore legato alle ristampe e ai collezionisti infiniti, e quelli che hanno Dark Side of the Moon in 15 versioni e compreranno anche la 16ª. Però i vinili delle pop star di oggi vendono anche a un pubblico giovanile che ha di fronte dei prodotti che non costano poco, questo va detto. Però ho ancora l'impressione che ci sia un po' una soglia psicologica di accettazione di quel prezzo. Del resto, basta vedere quanto costano le magliette al merchandising di tante pop star giovanili, che costano veramente tantissimo. A confronto il vinile, che è un oggetto permanente, anche se raggiunge magari 40, 45 euro, 50 nelle situazioni peggiori, sono cifre alte, per carità, però per un oggetto bello e soprattutto non replicabile, perché questo è il suo grande vantaggio. Non è come la musicassetta o il compact disc. Dal vinile non puoi estrarre un altro vinile, quindi la sua unicità e non replicabilità lo rende evidentemente intergenerazionale e estremamente attrattivo ancora oggi.
È qualcosa di completamente diverso invece a ciò a cui le piattaforme ci hanno invece abituati, e soprattutto anche la musica digitale. E quindi qui è anche molto interessante, perché parlando di Taylor Swift, che appunto poi sposta grandi numeri e grandi pubblici, quindi sta anche alle star poi la scelta, no? Cioè, se si sceglie il vinile, chiaramente questo poi fa bene anche, e non tutte penso, tutti scelgono, no, è una scelta poi alla fine quella di
ormai lo fanno tutti, perché è un settore di mercato nettamente da presidiare e che è fondamentale e redditizio. Poi ovviamente da qui c'è tutto un discorso che noi conosciamo meno, che è quello del mercato orientale, dove poi le stampe in vinile in tutto il mondo, diciamo, del K-pop sono talmente diverse le stampe, perché ogni singolo oggetto contiene oggetti diversi, cartoline, adesivi diversi, per cui insomma, ecco, lì siamo quasi al furto nei confronti dell'ascoltatore, per cui c'è un tale livello di fanatismo, per cui se vuoi davvero avere quel progetto discografico in casa, è capace che tu debba comprare 10-12 vinili, ecco.
Bisogna poi anche avere lo spazio.
Ma... lo spazio, ecco. Sì. C'è una cosa che però è interessante, sì? Visto che sono state menzionate le piattaforme, sì. Una cosa ci terrei molto a dirla su questo rapporto fra le piattaforme, la musica liquida e quella materica, fisica, perché questo è un tema molto dibattuto in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, e di recente è uscito un libro che devo dire molto interessante, che si chiama Il Capitale Musicale, scritto da Alberto Bebo Guidetti, che magari molti, così il nome non, a molti non dirà molto, ma è stato uno dei fondatori e musicisti dello Stato Sociale, e c'è un punto molto interessante del libro, in cui lui parla proprio del rapporto fra fisico e streaming, e invita tutti al ritorno all'acquisto del fisico, che da un certo punto di vista ovviamente La persona media può dire, vabbè, certo ci vanno delle risorse economiche, ci va lo spazio, è difficile, non si può combattere le piattaforme con un'istigazione al consumo fisico e basta, però l'assioma da cui lui parte secondo me è molto interessante. Noi ora diamo per scontate le piattaforme, diamo per scontato che le big tech, le aziende del big tech per tutta la vita andranno avanti così, cosa che sicuramente avverrà. Ma che succede se un domani dovessero dire, ragazzi, abbiamo scherzato, questa cosa della musica, boh, alla fine non ha funzionato tanto, preferiamo spendere le medesime energie, ma su altro. Certo. Di colpo tutto ciò a cui siamo abituati scomparirebbe, sì. Quindi diventerebbe una necessità l'acquisto e il rapporto e il ritorno al fisico, altrimenti l'intero nostro patrimonio di conoscenza musicale e quindi anche di memoria costruita attorno alla musica, che è un potente collante e generatore di memoria, di vissuto, scomparirebbe. E questo secondo me è un aspetto da valutare. Non penso che succederà oggi, domani, non credo che succederà un anno, però noi siamo tutti un po' lavoratori di queste piccole corporation in maniera incosciente, quindi così, insomma.
Meglio portarsi avanti, come si suol dire.
Ma valutare il problema, ecco.
Esatto.
Perdere la musica sarebbe brutto, ecco.
Sarebbe un peccato. Rossano Nomele, come sempre è stato un piacere, grazie per essere stato con noi.
Un piacere mio, buona estate a tutti.
E lo ascoltiamo spesso, Femi Kuti con la sua Last Mugu, tratta da Journey Through Life, album del 2025 di questo musicista nigeriano, Femi Kuti, primogenito del leggendario musicista Fela Kuti. 17:19 minuti, per noi è tempo di sgranocchiare Anacardi.
Kappa.
E noi questa sera sgranocchiamo anacardi tra grandi murales floreali, perché questa sera alle 18 al Museo Regionale Cento Valli Piedemonte si inaugura la mostra La resilienza della vita di Mona Caron, o meglio, si presentano dei nuovi murales che l'artista ha appena completato, che vanno ad aggiungersi alle opere che la mostra già espone da qualche tempo e che si possono visitare fino ad ottobre. Intanto noi abbiamo il piacere di avere con noi proprio lei, l'artista ticinese di casa a San Francisco, Mona Caron. Buonasera, ben ritrovata.
Buonasera, buonasera, grazie.
Allora, lei con la sua arte ridisegna il paesaggio urbano, ha lavorato in grandi centri urbani come San Francisco, San Paolo, Mumbai, New York, Le Locle, e ha realizzato opere gigantesche, diciamo extra large, di street art floreale. Ora, lo dicevo, lei ha appena completato delle opere ad Intragna, che vanno a completare, ad arricchire una mostra che è già in corso. Ecco, come sono allora queste opere, in che cosa si differenziano? C'è un rapporto tra quelle già grandi, diciamo, che lei ha già realizzato, e queste di Intragna, che adesso ci racconterà anche in che cosa consistono, quali soggetti ha disegnato?
Allora, sono simili e diversi al contempo. Io li chiamo piuttosto murales botanici più che floreali, perché spesso non sono neanche dei fiori, anzi soprattutto non sono i fiori così da giardino che piantiamo noi per i loro riconosciuti valori estetici, bensì io sono quella che disegna le cosiddette erbacce, cioè, oppure che questo è un termine tra l'altro negativo, per delle piante che hanno spesso delle caratteristiche molto positive, anche dei grandi valori nutrizionali, medicinali, eccetera, eccetera. Comunque è una parola che io ho un po' riappropriato in positivo, scherzosamente, quasi un po' per sfida, per diciamo inneggiare un po' allo spirito di forza, resilienza, resistenza di queste piante che in contesto urbano sopravvivono in ogni nonostante tutte le sfide, no? Che ci hanno tra il cemento, spuntano tra il cemento.
Certo, soprattutto ora con questo grande caldo.
Ah, sì, certo. Ecco. Però qui a Intragna chiaramente è diverso il contesto tra quello di New York o Sao Paolo, che sono giungle urbane, no? Qui la regione è completamente diversa.
Quindi è diversa. E allora come si è mossa, come ha voluto realizzare questi suoi lavori, queste sue opere, questi suoi murales botanici?
Allora, qui, visto che siamo in un contesto piuttosto rurale, diciamo Intragna, le cento valli verdeggianti, qui di natura ce n'è tantissima, e la ragione dell'erbario è un po' diversa, piuttosto quella di valorizzare proprio quelle piante che abbiamo sempre un po' preso per spuntato, no? Quelle che neanche vediamo perché spuntano dappertutto. Secondo me l'attenzione si sta girando su di loro in ogni modo, perché basta guardare il caldo che fa. Certo. In questi giorni hai notato come stanno i prati, i boschi? È una cosa pazzesca.
Lo dicevamo l'altro giorno.
Qualcosa sta succedendo. Sì. Infatti, cioè, tutte queste piantine che sono quelle spontanee, quelle che tanto per noi spuntano dappertutto, non le valorizziamo, guarda, fra un po'.
Non avremo più neanche quelle.
Infatti.
E vorrei dire una cosa in proposito, perché ieri si diceva proprio, come anche diversi studi oramai certificano, il fatto che noi proviamo anche profonda tristezza dinanzi a questa consapevolezza, quando ci accorgiamo ad esempio che i prati sono bruciati, sono marroni, che appunto anche che magari le erbacce non spuntano più, e vedere un'opera invece come la sua, un grande murales botanico, magari spuntare, in questo caso penso a un centro urbano tra il cemento, i palazzi alti, in qualche modo dà anche gioia, pensando proprio a questo discorso.
È un po' l'intenzione, sì, un po' un inneggiare un po' al riuscire, no? Alla rivincita della vita nonostante tutte queste sfide.
Ecco, la rivincita della vita, nonostante tutte queste sfide, dicevamo però, ecco, Intragna è un luogo diverso che già di natura ne ha, quindi l'ispirazione sicuramente sarà stata un'ispirazione di altro tipo, e allora se dovessimo magari raccontare, non so, qualche dettaglio, ecco, di come è realizzato il suo erbario.
Allora, diciamo la ragione generale dell'erbario è abbastanza chiara, questa della valorizzazione che dicevo, mentre all'interno del bario, dell'erbario, della scelta delle specifiche piante che hanno disegnate, aspetti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'è la ragione di ognuna, cioè io mi sono permessa di lasciarla emergere da ragioni molto più spontanee e intuitive, Ma chiaramente quelle all'entrata del museo invece hanno ragioni etnograficamente molto rilevanti, anche il lavoro del museo, nel senso sono tutte piante con grande importanza nella storia del nostro territorio. Cioè, tipo adesso, per esempio, il lino, la segale, la canapa sono tutti prodotti che, insomma, che hanno a che vedere un po' con la sussistenza del nostro territorio storicamente, quindi il contesto del museo ci sta dentro in quella scelta lì. Ne ho fatte anche altre in giro per il paese, l'ortica e varie cose di questo genere che sono un po' piuttosto quelle con quello spirito ribelle che menzionavo prima. E stasera sarà bello perché ci sarà mio nipote, Milo Bisegger, cioè del Milo Bisegger delle Erbe Spontanee,
Sì.
che è un gastronomo di passione botanico che coinvolgerò anche lui perché lui racconterà più in dettaglio un po' la storia di ognuna di queste piante in particolare qua.
Ah, meraviglioso. E quindi ci sarà una
Quindi
visita
darò la
guidata?
parola anche a degli esperti, tra cui mio nipote.
Certo, in una anche visita guidata che ci sarà attraverso proprio le nuove opere che lei ha realizzato. Allora io ricordo intanto l'appuntamento per questa sera alle 18 al Museo regionale delle 100 Valli e del Pedemonte. E poi
E
però un
non piove, tra l'altro,
e
si
non
davano pioggia, non
no,
piove, splende il
infatti
sole.
anche qui a Comano, fuori dai nostri studi, attendavamo la pioggia, ma è già bella che è andata, è tornato il sole. Però in conclusione, voglio ancora farle una domanda, Mona Caron, quanto contano le cromie nei suoi lavori? Quanta ricerca c'è nei colori?
Nei colori?
Sì.
Beh, guarda, pochissima perché io uso esclusivamente i colori minerali naturali. Cioè, che sono sempre i soliti pochi, sono i colori che usano anche i restauratori, i silicati minerali, dove io faccio un po' tutti i colori utilizzando quelli già presenti in fin dei conti in
In
natura.
natura.
Quindi non è che.
Bene. Mona Caron, è stato un piacere avere la nostra ospite. Io voglio ricordare a chi ci ascolta che c'è anche un suo sito, monacaron.com, dove si possono andare a vedere
Giusto.
tutte le opere che ha
E su
realizzato.
Instagram,
Su Instagram
mona.caron.
è seguitissima. Ho letto che lei su Instagram ha una grandissima fan base, una grande comunità che la
E boh,
segue.
Facebook.
E Facebook, e infatti volevo dire soprattutto però questa sera si può incontrarla di persona e allora l'invito è a raggiungerla alle 18 al Museo regionale delle 100 Valli del Pedemonte. Grazie e un'ottima serata, le auguro una splendida serata, Mona Caron.
Anche voi, grazie mille, buona serata.
I'm waiting for my man. $6 in my hand. Up to Lexington 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? All our women around. Pardon me, sir, it's the furthest from my mind. I'm just looking for a dear friend of mine. Yeah, I'm waiting for my man. Shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait.
Voce questa di Justina Lee Brown con la sua Shege, questa cantante nigeriana che ci ha riportati in studio. Noi adesso vogliamo raccontarvi la storia di Christophe Bonzon, pasticcere e cioccolatiere svizzero emigrato in Canada, che di recente ha aperto il suo terzo negozio a Vancouver. Io non voglio svelare altro, perché per parlarne abbiamo con noi Maria Miladinovic, giornalista di Swissinfo. Buon pomeriggio, ben ritrovata Maria.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, intanto anticipo che noi raccontiamo questa storia perché Swissinfo propone una serie nella quale, in cui racconta lo spirito imprenditoriale svizzero del mondo. Questo è il decimo episodio, una storia che subito ha attirato la mia attenzione. E partiamo da qui, Maria Miladinovic. Nell'intervista, Christophe Bonzon ad un certo punto racconta di come da giovane, prima di questo grande successo, lui e i suoi genitori, che pure erano imprenditori, disse: non aprirò mai una mia impresa. Ecco, poi invece è andata diversamente, mi pare.
Esatto, è andata diversamente perché, come qualche volta succede, diciamo, non ritroviamo nelle altre società in cui gli svizzeri e le svizzere si trasferiscono la stessa maniera di fare e di lavorare a cui siamo abituati crescendo, e quindi poi ci si adatta e ci si adegua. Lui quindi ha cambiato idea rispetto all'approccio imprenditoriale, e ecco, quella che noi vi raccontiamo è un po' la sua storia. Dal Canton Vaud, in particolare dai Verdun-les-Bains, si è trasferito con la moglie in Canada, più precisamente a Vancouver. Come dicevi, ha aperto tre negozi di cioccolateria e pasticceria.
Non è poco.
No, infatti la cosa è venuta man mano. Lui infatti lo ha fatto dopo aver vissuto e lavorato in diverse altre parti del mondo, soprattutto in Australia. E nell'articolo la mia collega racconta bene come, per quanto concerne l'arte cioccolatiera, i prodotti hanno subito avuto successo, mentre la pasticceria e i croissant venivano un po' percepiti dai locali come prodotti francesi e la clientela faceva quindi fatica a cogliere il nesso banalmente tra Svizzera e sfoglia, era più legato alla Francia. Cosa succedeva quindi? Che dolci come il salé à la crème o la millefoglie alla fine venivano comprati solo da persone svizzere espatriate, non un pubblico così vasto. E cosa ha fatto quindi Bonzon? Seguendo la tradizione svizzera del compromesso, lui e la moglie hanno creato delle specialità proprie, a metà strada tra i classici elvetici e le preferenze dei locali. Per esempio, invece di croissant alle mandorle, che troviamo ovunque in Svizzera, servono i croissant alle noci pecan e sciroppo d'acero. Il compromesso è quindi l'altissima qualità e la maestria svizzere nella preparazione, però il gusto è quello che magari piace un po' di più ai locali.
Quindi vengono giustamente adattati sì alle richieste, ai desideri dei locali. C'è scritto anche: al posto dei donut nordamericani, loro hanno pensato a un croissant ripieno a forma di cubo dal gusto che cambia ogni settimana, quindi anche un po' di fantasia, molta originalità, tenendo però fede naturalmente ad una qualità e ad una cucina svizzera. Quindi nel marketing anche loro hanno puntato, lui dice, sulla croce bianca in campo rosso, insomma, per distinguersi, no?
Sì, inizialmente sì, poi appunto hanno avuto un po' di difficoltà a far associare tutti i loro prodotti alla svizzeritudine, passiamo il termine, e quindi poi hanno anche puntato su altri colori. Ecco, diciamo si sono un po' adattati, hanno osservato il mercato, quindi fornendo da una parte, ecco, lui dice non intransigevano sulla qualità, importano tantissimo cioccolato dalla Svizzera, ma poi ecco su altre cose, magari anche sul modo, l'approccio al lavoro, ecco, diceva capire, un po' studiare anche come fanno in Canada in questo caso. Con gli anni si può dire che Bonzon ha creato una specie di trend, o perlomeno lo ha saputo cavalcare nottetempo, dato che quando ha aperto nel 2013 a Vancouver c'erano solo altre 3 cioccolaterie in 13 anni, invece nel frattempo ne sono aperte una cinquantina nella stessa città, quindi l'interesse per il prodotto c'è.
Interesse per il prodotto c'è. Tra l'altro mi è anche molto piaciuto perché lui dice ad un certo punto dell'articolo, dice che la sua pasticceria e cioccolateria non avrebbe avuto lo stesso successo in Svizzera. Dice: in Canada le persone sono molto aperte, lo spirito imprenditoriale è molto forte, qui ci si dà subito del tu e questo facilita le relazioni che sono meno formali. Quindi al di là, ecco, magari delle difficoltà e quindi del bisogno di andare incontro anche alle esigenze e desideri del pubblico, quindi il fatto di magari dover cambiare, adattare un po' le proprie ricette, ma questo anche senza troppa grande fatica, dall'altro però ecco anche il piacere di trovare delle condizioni magari di lavoro o una cultura, ecco, anche imprenditoriale, che alla fine ha fatto al caso suo una storia tutta da scoprire. Noi non vogliamo raccontarla tutta, volevamo incuriosire i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Io ricordo, potete andarla a ritrovare sul portale Swissinfo, Christophe Bonzon, cioccolatiere svizzero in Canada, il millefoglie piaceva solo agli espatriati, e una delle storie di questa serie dal titolo Spirito imprenditoriale svizzero nel mondo. Maria Miladinovic, come sempre è stato un piacere, grazie, un buon fine settimana.
Buon fine settimana, grazie.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.
I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swelling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
Hey Mr. Tambourine Man, ed era Timothée Chalamet con questo brano naturalmente di Bob Dylan, tratto dalla colonna sonora del film A Complete Unknown del 2025, e mi fa sorridere perché un nostro ascoltatore Massimo, che ci scrive spesso, dice ascoltare questa canzone mi fa pensare che la vita è meravigliosa e fa sempre piacere e mette anche di buon umore, la musica aiuta in questo. Noi continuiamo in musica, proprio per questo ci ascoltiamo Alabaster de Plume con la sua Thank You My Pain.
Thank you. 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 Thank you, my pain, for coming again. When so often I turn away or complain and don't say a word. To me with time and through such life, stay true and remain on my side. When they fall away, you come through my pain of no other. When I myself am away in ideas, DMs, notifications disappear, just a name in a space where a self who could say I am here, I am here, would be, would feel, would breathe, would see, would be, for you too, to be whole, to be new, to be one in our way, my pain. Thank you, my pain. Thank you, my pain. Thank you. Thank you, my pain. Thank you, my pain. Thank you.
avant le jazz, avant Gillespie ou Armstrong. Au Kenya, en Ubangi, le tempo était déjà le roi. Toute l'Afrique savait battre des mains, de l'Atlantique à l'océan Indien, de la mer Rouge à la Méditerranée. Ces gens qui bougent savaient déjà bouger. Sur un bout de bâton, plus ancien qu'Abraham et que Pharaon. 100 000 esclaves, un jour a tout inventé, en confondant la danse avec la liberté. Un jour en tout inventé, en confondant la danse avec la liberté. Et merci 100 000 fois, des millions de fois. Et merci pour moi et pour tous ceux qui aiment ça. Merci 100 000 fois, des millions de fois, et merci pour moi et pour tous ceux qui aiment ça. Et merci 100 000 fois, des millions de fois, et merci pour moi et pour tous ceux qui aiment ça.
minuti qui a K ed è tempo dei pensieri in libertà. Poco fa con Maria Miladinovic abbiamo parlato della storia di Christophe Bonzon, del suo spirito imprenditoriale. Noi di spirito imprenditoriale torniamo a parlare. Forse in queste settimane anche voi sarete andati al cinema a vedere l'Odissea. Se non lo avete fatto, sicuramente ne avete letto, sentito parlare, perché non si fa quasi altro. Tutti ne parlano, tutti vogliono dire la loro sul film di Christopher Nolan. Ma a guardare invece il cast stellare degli attori che troviamo, che interpretano l'Odissea di Nolan, ce n'è una che ritroviamo sempre su tutte le riviste di cui si parla da settimane, che è al centro dell'attenzione mediatica. E sto parlando proprio di lei, di Zendaya, che poi nel film in verità la si vede poco, e la parte che recita, pur interpretando la dea Atena, non dà modo allo spettatore, se non la conosce già in altre interpretazioni, non gli dà modo di riconoscere se davvero ci sia un grande talento e un grande spessore nella sua arte, nel suo modo di recitare. Ma questo non è il punto della nostra riflessione di oggi. Piuttosto trovo interessante vedere Zendaya vestire i panni della grande imprenditrice, di chi ha imparato a gestire la sua immagine senza darla in pasto allo star system e alle sue vecchie regole del gioco, che, lo sappiamo bene, hanno sempre fatto sì che le donne valessero meno e venissero pagate meno degli uomini. Questa ragazza, classe 1996, nata a Auckland, cresciuta leggendo i testi di Shakespeare, dei grandi classici, in un teatro in cui la mamma lavorava d'estate, lì ha saputo costruire la sua carriera e il suo successo, o da lì in avanti ha saputo costruire la sua carriera e il suo successo facendo i passi giusti, scegliendo i suoi compagni di viaggio, diversificando e frequentando ambiti e mondi diversi. E anche avanzando le sue richieste alle case di produzione. Zendaya si è mossa con disinvoltura cultura, lavorando sodo nel mondo della danza, dell'hip hop ad esempio, della musica, decidendo poi di abbandonarlo ad un certo punto, ma anche della moda e, lo sappiamo, del cinema. E finora, a quanto pare, non ne ha sbagliata una. Ogni scelta, ogni impegno, apparizione ha contribuito a rafforzare, rendere più solida la sua carriera e la sua immagine. C'è chi dice che guardare come Zendaya ha costruito il suo successo e la sua fortuna equivalga ad una masterclass in strategia industriale calcolata nel minimo dettaglio. Questa attrice di origine afroamericana, suo padre afroamericano di discendenza nigeriana, sua madre ha origini europee, è entrata nello star system senza dare la sua immagine in mano o in pasto ad altri, senza diventare la cash cow, come si dice in inglese, delle case produttrici, delle major, e diventando l'attrice icona della sua generazione, della Gen Z. Abilità, eleganza, talento, spirito imprenditoriale appunto, bellezza, anche rigorosità e dedizione, tutto in uno. E a proposito del suo impero economico, da qualche anno si è cimentata anche nell'acquisto e rivendita di proprietà di lusso, anche qui finora con ottimi risultati. Se volete saperne di più potete intanto vederla non solo nell'Odissea ma anche in Spider-Man Brand New Day, arrivato ormai nelle sale cinematografiche, oppure leggerne su Vanity Fair, che le ha dedicato l'ultima copertina, una copertina devo dire meravigliosa, in cui Zendaya è truccata con questi colori davvero colorati, accattivanti, con tanto oro che sulla sua carnagione risaltano moltissimo, insieme anche ai suoi grandi occhi scuri. Ha uno sguardo davvero magnetico e la copertina cattura, e voglio leggervi l'attacco dell'articolo. Se quest'anno siete entrati in un cinema, avrete visto Zendaya. Se ci andrete nei prossimi mesi, vedrete Zendaya. L'annus mirabilis di questa attrice si vede innanzitutto dall'infilata di personaggi pazzeschi nei film e nelle serie più importanti della stagione, uno dietro l'altro, tutti azzeccati, tutti di grande richiamo. The Drama, Euphoria 3, Odissea, il nuovo Spider-Man, appunto, dicevamo, e Dune 3. Allora viene da dire, maschi di Hollywood, fate largo, la Gen Z potrebbe riscrivere le regole del gioco che per così tanto tempo vi hanno spudoratamente favoriti.
Down the street says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle when the rest of my life is so hard? I want a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight, far away from my well-lit door. Mr. Beer Belly, get these mutts away from me. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out. Call me out. Down the street says, why am I short of attention? Got a short little span of attention. Oh, my nights are so long. Where is my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? Duck back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out. Call me out. Man walks down the street, it's a street in a strange world. Maybe it's the third world, maybe it's just his first time around. Doesn't speak the language, holds no currency. He is a foreign man, he is surrounded by the sound. Cattle in the marketplace, scowlings in orphanages. He looks around, sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen and hallelujah. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out.
Ed era la voce di Jim Clayton con la sua You Can Call Me Al, questo brano tratto dall'album Look Out del 2023, album di questo pianista e cantante canadese, che ci ha portati alla nostra terza mezz'ora insieme qui a K. Proseguiamo in musica con Pulci Perla e la sua Pajaro, e poi ci ritroveremo qui per i consigli e per parlare di chi ha incastrato Roger Rabbit. 18,5 minuti qui a K, è tempo dei consigli, rigorosamente con la K, e noi per i consigli di questa sera andiamo a Locarno, perché domenica 2 agosto alle 21:15 verrà proiettato un grande classico animerà la serata del Prefestival della 79esima edizione del Film Festival di Locarno, e con questo film si aprirà appunto anche la nuova edizione di Locarno Kids. Si tratta del film diretto da Robert Zemeckis, ambientato nella Los Angeles degli anni 40, un film che unisce realtà e animazione, che rappresentò una vera novità nel cinema di fine anni 80. Sto parlando di Chi ha incastrato Roger Rabbit, e perché questa pellicola resta magica ancora oggi, perché vale la pena andare a rivedere o andare a vedere il film. Noi vogliamo chiederlo al nostro ospite di questa sera. Lui si chiama Giulio Zoppello, è critico cinematografico, scrive per Esquire e per altre testate. Buonasera e benvenuto a Rete 2, Giulio Zoppello.
Buonasera, grazie, buonasera a tutti.
Allora, partiamo proprio da qui, perché vale la pena andare a rivedere o anche andare a vedere per la prima volta, per chi se lo fosse perso o per chi anagraficamente era troppo giovane, andare a vedere Chi ha incastrato Roger Rabbit, tra l'altro lo ricordo, nella Piazza Grande di Locarno, che comunque già dà la possibilità di vivere un'esperienza magica.
Beh, bisogna innanzitutto dire che Chi ha incastrato Roger Rabbit è uno straordinario mix di genere, quindi unisce in sé più anime, più identità, perché c'è l'hard boiled, il noir americano, però c'è anche l'animazione, ed è un'animazione che nella realtà ha molto più cose in comune con lo stile dei Looney Tunes, paradossalmente, che con quello classico della Disney, perché l'animazione è l'animazione a mano, era un grande omaggio all'animazione classica degli anni 60-70, ma lo stile dei personaggi, lo humor molto demenziale, il collegarsi anche al cinema muto, perché questo è un film dove soprattutto i personaggi animati, ma non solo, sono molto connessi alla slapstick comedy, a Charlie Chaplin, a Buster Keaton, quindi c'è un po' di tutto, ed è un film con un'atmosfera molto particolare, perché si ride spesso, però è anche un giallo e ha anche delle sfumature che oggi non si trovano molto spesso, anzi oggi sarebbe impossibile fare un film del genere, perché ha delle parti veramente inquietanti.
Sì, possiamo dire è stato un unicum Chi ha incastrato Roger Rabbit un po' nella storia del cinema. A proposito, dicevamo un po' un'animazione alla Looney Tunes, allora restiamo per un attimo sul coniglio, su Roger Rabbit, che ad un certo punto dice: cartoni, li freghi quando ti pare.
Beh, lui è un personaggio che deve molto moltissimo a Bugs Bunny, ma a qualcosa anche di alcuni personaggi dell'inizio dell'animazione, dove spesso erano descritti come letteralmente dei fuori di testa. I cartoni in questo film sono un po' un'estremizzazione dei nostri difetti, diventano dei totem semantici. Roger Rabbit è a tutti gli effetti è Charlie Chaplin, è Buster Keaton, cioè è quel tipo di personaggio lì che in teoria dovrebbe scomparire in 2 minuti, non farcela mai, invece ce la fa sempre. E poi c'è Jessica Rabbit è uno dei personaggi più interessanti, perché è un grande omaggio sì alle grandi dive di una volta, c'è Rita Hayworth, c'è Veronica Lake, c'è Marilyn Monroe, c'è Lauren Bacall, lei è la femme fatale, però allo stesso tempo è una decostruzione, non sono cattiva che mi disegnano così, è una frase geniale, perché ti fa comprendere che c'è l'immagine e come la industry ti vuole, come la società ti vuole, come la società vuole che sia una donna in quel caso, quindi un oggetto sessuale a 360 gradi, e poi come lei in realtà è una donna molto furba, molto leale con il suo amato, molto astuta, però ha anche un forte senso morale, quindi è tutto tranne che una pupa, insomma.
È tutto tranne che una pupa, e poi c'è questo rapporto tra Roger Rabbit e il detective Bob Hoskins, che è stato un po', diciamo, il segreto, è stato forse un po' il segreto del successo di questo film.
Beh, al posto Bob Hoskins interpreta Eddie Valiant, che è un detective che è la totale antitesi, perché questo film si diverte a giocare quei generi che omaggia, è la totale antitesi di quello che dovrebbe essere, non so, un Humphrey Bogart o come dire un Robert Mitchum, quindi non è aitante, non è atletico, non è attraente, non è carismatico, è piccolo, è basso, è bruttino, ha la panza, però è infaticabile, è molto empatico, ha questo tragico passato, è uno che è anche vittima vittima di alcolismo, ha avuto pessime relazioni con i cartoni, riabbraccia un po' quella sua identità nel momento in cui poi si trova a fare di nuovo il suo lavoro e a confrontarsi con una nemesi che è, insomma, è un cattivo dei più affascinanti di quegli anni, che è il giudice Morton, che è, insomma, è Doc Christopher Lloyd di Ritorno al Futuro.
E certo, Giulio Zoppello, ancora una domanda. Abbiamo detto, Roger Rabbit fu un gigantesco abbraccio all'animazione. Quando uscì nell'88, ecco, quale fu la reazione per questo film?
Ma c'erano molti dubbi in fase di produzione, era costato molto, 50 milioni di dollari all'epoca non erano pochi, rischiò di chiudere diverse volte. Non scordiamoci che Zemeckis arrivò solo, diciamo, all'ultimo sull'onda dei suoi successi, come appunto Ritorno al Futuro, L'inseguimento a Pietraverde, ma è Steven Spielberg l'uomo che ha permesso in qualità di produttore a questo film insieme a Kathleen Kennedy di emergere. Fu accolto in modo trionfante dalla critica, è stato premiato con 4 premi Oscar, montaggio sonoro, effetti speciali, anche un Oscar speciale per la direzione delle animazioni, poi ebbe un successo commerciale immenso. La cosa particolare è che poi è stato un po' un caso, un po' l'ultimo dei Moicani, non ci sono stati tanti altri film a tecnica mista da allora, perché poi già dall'anno dopo cominciò il rinascimento Disney, la Sirenetta, quindi tutta un'altra cosa, insomma.
Ma poi possiamo dire che si tratta ancora di un'animazione realizzata a mano, nel caso di chi ha incassato
l'oggetto. 80.000 fotogrammi, per essere precisi, quindi un lavoro dal punto di vista tecnico enorme, che oggi non sarebbe assolutamente, non è più neanche pensabile, insomma.
E allora, chi ha incastrato Roger Rabbit, l'appuntamento è per domenica 2 agosto alle 21.15 in Piazza Grande al Film Festival di Locarno, che apre la sua 79esima edizione con il Prefestival. Io voglio ringraziare Giulio Zoppello per essere stato con noi, grazie e una buona serata.
Grazie a voi, altrettanto, buona serata. New Orleans, the greatest place I know.
talking about New Orleans, the greatest place I know. That's my hometown, the greatest place in the world. I'm talking about New Orleans, the greatest place on earth. Huh, yes indeed, y'all, the greatest place on earth. And New Orleans, the greatest place I know. My hometown, the greatest place in the world.
Ivan Newell, disco cantante e polistrumentista di New Orleans, con questo brano Greatest Place on Earth, brano tratto dal disco dall'album Touch My Soul del 2023. E siamo arrivati al nostro momento di questa sera di Cappa e Spalla, al nostro protagonista, questa sera nostro ospite è Iari Bernasconi. Iari, buonasera e ben ritrovato.
Eccoci qui. Ciao Natasha, buonasera a tutte e tutti.
Noi questa sera con te, Iari, vogliamo fare un salto indietro di qualche giorno, vogliamo andare a riprendere un articolo che è apparso domenica scorsa sul Sonntagsblick, articolo che ci racconta, presenta l'intervista all'ex consigliere federale Pascal Cauchepin. Che cosa emerge da questa intervista, Iari?
Allora, comincio forse con una premessa, tanto per cambiare, anche se forse mi ripeto, ma davvero...
Dobbiamo contestualizzare,
nulla.
Giusto, bisogna contestualizzare.
Esatto. Non ho nulla contro i tabloid dell'intrattenimento, sono invece preoccupato e anzi, guarda, direi disturbato, quando i tabloid fingono di fare del vero giornalismo, creando appunto da una parte confusione in chi legge, ma poi soprattutto diffondendo quasi sempre del cattivo giornalismo. Per un motivo semplicissimo, ed è il solito, cioè che i tabloid restano vittime, diciamo così, della necessità di creare sensazionalismo, visto che ogni piccolo e grande scandalo crea attenzione, e più c'è attenzione, più ci sono introiti pubblicitari, e più ci sono introiti pubblicitari, più si guadagna, più si è ricchi, più si ha potere, e a quel punto, giustamente, cosa importa, no, del contenuto, se non che ti serve essere più ricco e potente. Benissimo, con questa dunque allegra, no, premessa vitalistica, l'articolo del Sonntagsblick, che è firmato tra l'altro da Raphael Rauch, ha, come dire, diversi tipici tratti del giornalismo, mi permetto di dire, quantomeno mediocre, dove per esempio il titolo a tutta pagina è una citazione totalmente decontestualizzata in cui Pascal Cauchepin direbbe, cito, «il generale Guizon ha violato la neutralità». Siccome la citazione riguarda l'opposizione dell'ex consigliere federale all'iniziativa dell'UDC sulla neutralità, il rinvio a Guizon ha ovviamente fatto presa e ci sono state diverse reazioni, in particolare su uno, mi permetto di dire, dei bollettini partitici dell'UDC, cioè la Weltwoche, che a più riprese ha spiegato quanto Cauchepin si sbagli, e lo ha fatto ancora ieri Christoph Mörgele, che è, forse vi ricorderete, una vecchia conoscenza di Cauchepin, appunto tempi addietro in un lapsus memorabile Cauchepin l'aveva chiamato Mörgele, scatenando naturalmente non poche polemiche. Ecco, insomma, Natasha, alla fine la premessa è diventata lunghissima, ma credo, lo dicevi anche tu, che sia importante appunto ricordare i pericoli e le derive di un certo così sedicente giornalismo, e poi appunto aiuta a contestualizzare il tipo di intervista. Fatto sta che a un certo punto, in una risposta, Pascal Cauchepin afferma, lasciandomi appunto a bocca aperta, cito, sono contrario a una legge nazionale sulle lingue, non si può costringere i bambini ad amare una lingua che non vogliono imparare.
Pare una citazione, un'affermazione incredibile questa che ha fatto Cauchepin. Iari, probabilmente troverai che sia inaccettabile un'affermazione come questa.
Direi decisamente, cioè è un'affermazione che io almeno non riesco ad accettare. Certo, va detto, nasce anche in questo caso da due domande sibilline dell'intervistatore. La prima è, cito, alcuni suoi colleghi PLR vogliono abolire il francese precoce nelle scuole. E a questo punto Cushman risponde: mi dispiace che si voglia rinunciare all'insegnamento precoce del francese. Alla fine, aggiunge, si parlerà ancora più inglese e questo sarebbe una grande perdita per la Svizzera. Ma poi l'intervistatore incalza e dice, cito anche qui, quindi lei sostiene la legge nazionale sulle lingue della consigliera federale Baumschneider. Ed è appunto qui che Cushman reagisce rispondendo no, sono contrario a una legge nazionale sulle lingue, e aggiunge alla fine sono contrario alle imposizioni. Allora, a parte che ovviamente non si può, come ha detto, costringere i bambini ad amare una lingua che non vogliono imparare, no? Riprendendo proprio le sue parole, ma a livello meramente logico questo vale per qualunque materia scolastica, dalla certo. matematica alle scienze. E quindi il commento, oltre a non avere senso, è pure fuorviante. Ma poi, e qui mi rivolgo anche al giornalista del Sonntagsblick, la legge nazionale sulle lingue non è la legge della consigliera federale Baumschneider. È una legge della Confederazione Svizzera in vigore dal 2010, approvata dal Parlamento nel 2007, quando fra l'altro il capo del Dipartimento Federale dell'Interno era proprio Pascal Cushman. Allora, questo per carità non significa che all'epoca lui abbia sostenuto la legge, è ovvio, ma di certo è fra le persone più informate di tutti i retroscena sulla, diciamo, necessità, sullo sviluppo e sulla redazione pure di questa legge. Probabilmente l'intervista, come dire, si riferisce, senza naturalmente specificarlo e creando confusione, ma si riferisce alla procedura di consultazione per la modifica della legge sulle lingue, che appunto è stata avviata dal Consiglio federale lo scorso 12 giugno e che propone delle varianti per garantire l'insegnamento scolastico di base delle lingue nazionali, in particolare in quei cantoni che sembrano volersi allontanare, no, da questa pratica. E insomma, la solita pastoia politica fra i livelli istituzionali. Ma resta il fatto che sentire dalla bocca di un ex consigliere federale la frase «sono contrario a una legge nazionale sulle lingue» è inaccettabile anche solo banalmente in virtù del fatto che l'identità svizzera si fonda sulla volontà di fare coesistere e dialogare diverse lingue e culture, e che un quadro giuridico nazionale è dunque indispensabile, no, per salvaguardare e, mi viene da dire, concretizzare un valore di questa portata, senza abbandonarlo ai volubili, no, capricci della politica e della società.
E a conti fatti, ieri allora potremmo dire che ogni tanto, insomma, queste interviste come questa, un ex consigliere federale, quindi che attirano comunque l'attenzione, una grande personalità, alla fine, in fin dei conti, risultano problematiche e soprattutto in questo caso, insomma, fanno un po' riflettere e fanno anche un po' arrabbiare.
Sì, devo dire, le interviste a vecchie glorie, diciamo così, della politica in pensione sono ovviamente abbastanza frequenti, però in genere a me sembra davvero con intenti soprattutto scandalistici, no? Ritorniamo un po' alla premessa iniziale sui tabloid. Si spera sempre che chi è intervistato si tolga qualche sassolino dalla scarpa o sveli, no, qualche retroscena croccante. Il problema è che si tratta spesso di testimonianze che davvero lasciano il tempo che trovano. Non sono sempre aggiornate, non sono sempre coerenti con l'epoca di cui parlano, sono qua e là confuse, raramente portano argomenti solidi. Ora, io non voglio infierire, ma questo è un buon esempio. Se un ex consigliere federale, due volte presidente della Confederazione, membro per più di 10 anni dell'esecutivo a livello nazionale, sente in un'intervista di poter affermare, cito, «sono contrario alle imposizioni», questo significa che c'è un problema. Allora, innanzitutto nel paradosso stesso che propone, chi ha lavorato una vita per le strutture amministrative quasi a tutti i livelli non può fingere che i vincoli così giuridici e istituzionali non siano la base del funzionamento di una società. E non parlo del contratto, per carità, sociale di Rousseau, lo dico proprio nel concreto, pragmaticamente. Ma poi il caso svizzero è ancora più specifico, perché l'esistenza stessa della Svizzera è così un equilibrio complesso, no, di regole che, certo, le permettono di essere la famosa Willensnation, quindi nazione per volontà, e che questa volontà presti regolarmente il fianco a disfunzionamenti o incoerenze è, credo, del tutto naturale, ma è proprio riadattando continuamente i quadri all'interno dei quali ci muoviamo che possiamo, credo, progredire e migliorare, senza per questo abbandonare i nostri valori culturali di base e il nostro pluralismo culturale, difendendo appunto anche qui una non meglio precisata libertà individuale che, mi permetto di dire, così concludo, nell'era, no, della società liquida e del consumismo si traduce spesso in una sola tristissima espressione che è potere d'acquisto.
Chiari Bernasconi, come sempre è stato un piacere, grazie.
Una lunga tirade, insomma. Comunque, un abbraccione, saluto a tutte e tutti.
Meet the latest graduate of King's College. I probably shouldn't brag, but dag, I'm amazing, astonished. The scholars say I got the same virtuosity your brains as my pops. The ladies say my brain's not where the resemblance stops. I'm only 19, but my mind is older. Gotta be my own man, like my father, but bolder. I shoulder his legacy with pride. I used to hear him say that someday I would
blow us all away.
Ladies, I'm looking for Mr. George Eaker. Made a speech last week, our 4th of July speaker. He disparaged my father's legacy in front of a crowd. I can't have that, I'm making my father proud.
I saw him just up Broadway a couple of blocks. He was going to see a play.
Well, I go visit his box.
God, you're a fox.
Hey, y'all look pretty good in your frocks. How about when I get back, we all strip down to our socks?
Okay, yeah. Blow us all the way.
George,
I'm trying to watch the show.
You should have watched your mouth before you talked about my father, though.
I didn't say anything that wasn't true. Your father's a scoundrel, and so it seems to you.
Ooh. It's like that?
Yeah, I don't fool around. I'm not your little schoolboy friend.
See you on the dueling ground. That is, unless you want to step outside and go now.
I know where to find you. Piss off. I'm watching this show now.
If you had only heard the shit he said about you, I doubt you would have let it slide, and I was not about to.
Slow down.
I came to ask you for advice. This is my very first duel. They don't exactly cover this subject in boarding school.
Did your friend attempt to negotiate a peace?
He refused to apologize. We had to let the peace talk cease.
Where is this happening?
Across the river in Jersey. Everything is legal in New Jersey.
All right, so this is what you're gonna do. Stand there like a man until Eaker is in front of you. When the time comes, fire your weapon in the air. This will put an end to the whole affair.
But what if he decides to shoot? Then I'm a goner.
No, you'll follow suit if he's truly a man of honor. To take someone's life, that is something you can't shake. Philip, your mother can't take another heartbreak.
Father,
promise me. You don't want this young man's blood on your conscience.
Okay, I promise.
Come back home when you're done. Take my guns. Be smart. Make me proud, son.
My name is Philip. I am a poet. And I'm a little nervous, but I can't show it. I'm sorry, I'm a Hamilton with pride. You talk about my father, I cannot let it slide. Mr. Eaker, how was the rest of your show?
I'd rather skip the pleasantries, let's go. Grab your pistol.
Confer with your men. The duel will commence after we count to 10.
Count to 10.
Look them in the eye, ain't no higher. Summon all the courage you require. And slowly and clearly aim your gun towards the sky.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ed era una registrazione originale del musical Hamilton di Lin-Manuel Miranda, questa Blow Us All Away, che ci ha portato in conclusione della nostra puntata di K di oggi, anche in conclusione di questa bella settimana. Da parte mia un grazie per questa settimana insieme, state bene, state al fresco, buon primo agosto domani e a risentirci presto. Vi auguro una splendida serata.